State ascoltando SBS Italian.
Sono Carlo Reglia, state ascoltando un podcast di SBS Italian. Ci spostiamo adesso in India, dove la situazione è peggiorata in maniera esponenziale. Dal 1 febbraio, quando c'erano poco più di 8.600 casi, al 1 aprile, quando i casi sono decuplicati, fino ad arrivare a fine mese, adesso ci sono quasi 350.000 contagi, una situazione che ha fatto prendere all'India il triste primato del paese con più contagi al mondo. Per fare il punto della situazione abbiamo ospite Carlo Pizzati, che è collaboratore giornalistico per La Stampa e Repubblica per l'Asia e scrittore. Carlo, buongiorno e benvenuto su Radio SBS.
Buongiorno Carlo, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
Iniziamo proprio dai numeri, insomma, vediamo che la curva che c'è in India in questo momento è una curva che sta salendo. Raccontaci com'è la situazione.
Sì, io l'ho descritta un'impennata affilata come una falce, perché sta mietendo molte morti. È molto preoccupante perché abbiamo in aprile qui in India già 5 milioni di nuovi contagi, solo in aprile. I dati di ieri non sono rassicuranti, sono 352.991, cioè praticamente 353.000 nuovi casi. Ma il problema qual è? Oltre ad esserci 2.812 morti, è che queste cifre non corrispondono molto probabilmente alla realtà, cioè sono molte di più. Io, a quanto ho capito, sentendo medici ed esperti, si può moltiplicare per 2, per 3, e c'è chi dice anche per 30, perché calcolando che in alcuni crematori ci sono registrati 4 casi di Covid e poi ci vedono che stanno invece cremando 100 corpi, sono molto sospetti di essere morti per Covid, capirai che il rischio di vedere che le cifre non riflettono la realtà è sempre più evidente. Ci sono state varie inchieste che stanno dimostrando come anche gli addetti alle cremazioni o gli obitori a volte, spesso per ordine dei loro superiori, scrivano malattia invece che Covid, proprio per in qualche modo controllare i numeri in maniera irresponsabile. Quindi non c'è tanto da fare affidabilità, purtroppo, nelle cifre ufficiali. Questo secondo me era chiaro da molti mesi qui in India, perché visto che siamo 1.360 milioni di abitanti, era strano vedere dei numeri così contenuti.
Questo ci porta, Carlo, alla responsabilità del governo. Governo che in questo momento è sotto accusa. Il primo ministro Narendra Modi sta in questo momento affrontando diversi attacchi proprio per come questa crisi sta venendo gestita. Da una parte i contagi stanno aumentando in maniera esponenziale, dall'altra c'è una sorta di lassismo da parte del governo. Raccontaci com'è la situazione anche in questo caso.
Beh, premesso che naturalmente in questo momento bisogna essere solidali e combattere assieme il virus tutti, le diverse parti politiche. Per fortuna sono arrivati gli annunci degli aiuti che arriveranno dagli Stati Uniti, dall'Unione Europea, insomma c'è anche la solidarietà internazionale, quindi è momento di essere compatti, per carità, però non si può ignorare l'analisi di che cosa ha portato questa situazione, e quello che appare evidente a tutti è che un certo trionfalismo un pochino precoce da parte del governo di Narendra Modi è stato veramente colpevole di aver abbassato la guardia prima del necessario. Quindi il ministro della salute indiano, che dice la pandemia è praticamente finita, siamo al finale di partita, ancora ai primi di marzo, quando c'erano appunto ancora pochi nuovi contagi, dimostra che non c'era il posto della situazione. Abbiamo poi visto che è stato dato il via libero per opportunismo politico al grande raduno religioso del Kumbh Mela, che tanti conosceranno, quando milioni di fedeli indù vanno a fare il bagno nel Gange. È un incontro religioso importantissimo che è stato tra l'altro anticipato per ragioni astrologiche, che doveva essere l'anno prossimo, invece è stato anticipato nonostante il Covid, e quindi lì sappiamo milioni di pellegrini che si rincontrano, si contagiano ovviamente, infatti migliaia di contagi vengono registrati adesso, e poi tornano nei loro stati a portare il contagio. Abbiamo poi il Festival di Holi, il Festival dei Colori, che non si è potuto contenere più di tanto, stadi di cricket, uno sport che ha molti tifosi anche in Australia, pieni di 130.000 tifosi, e poi la cosa più grave, le elezioni in 5 stati, che non si è voluto fermare i comizi e i raduni politici. Questo è stato veramente grave, perché è una responsabilità politica diretta, e lì ovviamente le infezioni che ci sono nel West Bengal che ci sono cominciate ad esserci anche qui nel Tamil Nadu, dove mi trovo io nel sud, possono essere collegate direttamente a questo. Io stesso, passando in automobile, ho visto dei comizi politici, delle sfilate, gente con le bandiere, con i camion. Poche settimane fa nessuno aveva la mascherina. È ovvio che questo poi si declini nei numeri che stiamo vedendo adesso. Si è pensato, abbiamo sconfitto il virus, gli indiani hanno un'immunità più alta del resto del mondo. E non era così. E vediamo il disastro, l'apocalisse che si registra negli ospedali di Delhi in questi giorni, con l'ossigeno che manca, gli letti che mancano, disastri che abbiamo visto tutti.
A questo proposito, Carlo, che cosa manca in India? Che cosa manca negli ospedali? E soprattutto c'è la possibilità di poter iniziare a gestire questa situazione in un futuro immediato?
Prima parte della domanda, diciamo subito cosa manca. Mancano i finanziamenti, perché per 15 anni si è investito soltanto l'1% del prodotto interno lordo nelle strutture ospedaliere, che questo è gravissimo, e l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha continuato a denunciarlo, dicendo che non era abbastanza. Ci sono pochi medici per pazienti, pochi infermieri per pazienti, uno a 1.500 come medici, uno a 600 come infermieri, e questo è un ratio che è il doppio di quello che dovrebbe essere, secondo sempre l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Quindi c'era già questa enorme irresponsabilità nel non avere preparato le strutture ospedaliere adatte. E di fronte a una sfida del genere sta crollando tutto. Cosa manca? Mancano i letti e manca l'ossigeno, ma anche qui c'è una responsabilità politica grave, perché a ottobre del 2020 il governo aveva aperto un appalto di 22 milioni di dollari per installare generatori di ossigeno in 150 ospedali, quindi riuscire a fornire in 150 ospedali, come era giusto anche se erano già passati 6 mesi dall'inizio della pandemia a ottobre, per prepararsi a una seconda ondata. E invece a marzo ne erano stati costruiti poche dozzine, meno di 30 su 150, non abbastanza. Quindi si trova così l'India soffocata, asfissiata, senza ossigeno, perché semplicemente non ci sono i generatori che riescono a imbottigliare in tempo l'ossigeno necessario per i pazienti, che si trovano a morire fuori dagli ospedali, nei parcheggi, nelle barelle, in attesa, a morire aspettando che arrivi l'ossigeno. E questo è gravissimo, perché si poteva evitare, che se fosse stato inevitabile sarebbe anche più facile forse accettarlo, ma poiché con una pianificazione, un'implementazione più oculata, più responsabile, si sarebbe potuto evitare, è difficile adesso accettarlo. Per fortuna, appunto con gli aiuti, ho visto che oggi finalmente anche le grandi industrie arrivano ad aiutare, quindi le grandi famiglie, i miliardari. Sappiamo, in India ci sono 209 miliardari, tantissimi, perché è un paese via di sviluppo che però si sta arricchendo moltissimo, che finalmente cominciano a donare. Non so, per esempio il gruppo Reliance di Ambani sta donando 700 tonnellate di ossigeno che viene dalle sue raffinerie, il gruppo Tata contenitori criogenici, per cui cominciano a partecipare anche i grandi gruppi industriali, che hanno capito che è indispensabile ormai aiutare, perché lo Stato non può fare abbastanza.
Carlo, un'ultima domanda. Come sta procedendo invece il programma di vaccinazione per far fronte a questa emergenza? Per adesso soltanto una piccola percentuale della popolazione, che è enorme, ci ha ricordato prima, oltre 1 miliardo e 300 milioni, è stato vaccinato.
Purtroppo anche lì, di nuovo, miopia politica, perché l'India era il più grande produttore di vaccini al mondo, con il 60% della produzione mondiale. In questa pandemia, ora Cina e Stati Uniti ne producono di più, in realtà. Allora, bisogna ammettere che per una legge di periodo bellico applicata negli Stati Uniti, cioè la legge dice: noi, prima di aver vaccinato gran parte dei nostri cittadini, noi americani, non vi possiamo mandare in India le materie prime di cui avete bisogno per mantenere il ritmo di produzione di vaccini che avete sostenuto finora. E quindi, dai 64 milioni di vaccini che erano pro stati prodotti nella prima fase della pandemia, la Serum Institute, il più grande produttore al mondo, si è sceso a 1,5 milioni, pochissimo. E quindi ci sono meno vaccini, tant'è che Modi ha dovuto aprire le porte all'importazione dello Sputnik V russo. E come hai ricordato giustamente, solo il 10% della popolazione ha fatto il primo vaccino. Anch'io sono tra questi, domani vado a farmi la seconda iniezione, perché sono passati 28 giorni, ma altrimenti soltanto l'1,5% della popolazione ha fatto i due vaccini. È troppo poco dopo così tanto tempo. Nella nazione che si è messa a fare diplomazia dei vaccini, regalando o vendendo a basso costo ai paesi confinanti come il Bangladesh, lo Sri Lanka, il Nepal, centinaia di migliaia di vaccini, perché ne aveva bisogno per ragioni diplomatiche. Ecco, bisognava forse ragionare prima della possibilità di una seconda ondata e stare più attenti alla pianificazione di come andavano distribuiti questi vaccini. Si sta accelerando, 3 milioni di vaccinazioni al giorno, però fermare questo mostro non so se sarà abbastanza. Se si metteranno le mascherine, ci saranno misure di lockdown come vengono applicate ora, la domenica per esempio in Tamil Nadu è tutto bloccato, ci sono alcune restrizioni che sono state applicate, forse si riuscirà un pochino a calmare questa enorme deflagrazione di contagi. E io me lo auguro, naturalmente, se lo augurano tutti, ma le misure che sono state applicate erano troppo poche e troppo in ritardo. Adesso speriamo che aumentino gli aiuti e che aumenti la distribuzione dei vaccini.
Carlo Pizzati, grazie per essere stato con noi su Radio SBS. Alla prossima.
Grazie a voi, alla prossima.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.